Un buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta e benvenuti al Press Corner del 17 luglio 2020. Leggiamo insieme articoli usciti su blog, siti di approfondimento selezionati dalla redazione di Radio Città Aperta. Iniziamo oggi con un articolo su Internazionale, come Washington ha esportato il virus nel mondo. Si tratta di un'inchiesta del New York Times e del Marshall Project. Poco dopo l'inizio dell'emergenza coronavirus negli Stati Uniti, a marzo, l'amministrazione di Donald Trump ha sigillato il paese non solo vietando gli ingressi dalla Cina e dall'Europa, ma anche chiudendo il confine meridionale con il Messico. Questo ha significato, tra le altre cose, che le autorità che si occupano dell'immigrazione hanno smesso di valutare le richieste di asilo dei migranti che si trovano in Messico. Nello stesso periodo, però, il governo statunitense ha continuato ad arrestare gli immigrati senza documenti e ad espellere quelli che si trovavano nei centri di detenzione nel sud del paese. Da subito i governi dei paesi di arrivo, in particolare il Guatemala, hanno denunciato che tra i migranti rimpatriati c'erano persone positive al Covid-19 che una volta tornati alle loro famiglie avrebbero potuto far scoppiare focolai e creare un'emergenza sanitaria. Ora un'inchiesta del New York Times e del Marshall Project dimostra che le autorità statunitensi sapevano delle condizioni di salute precarie di alcune delle persone espulse, ma hanno deciso comunque di rimpatriarle. I giornalisti hanno parlato con più di 30 migranti, compresi alcuni malati di Covid-19. Molte delle persone intervistate hanno detto che nei centri di detenzione statunitensi le condizioni sanitarie e igieniche erano pessime, i dispositivi di protezione erano insufficienti e gli ambienti erano troppo affollati per rispettare il distanziamento sociale. Questa condizione, insieme al fatto che gli immigrati senza documenti vengono spostati continuamente tra centri e prigioni di vari stati prima di essere espulsi, ha creato le condizioni ideali per la diffusione del virus, prima all'interno degli Stati Uniti e poi in altri paesi. Lo United States Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia federale responsabile del controllo delle frontiere, si è trasformata in un vettore di diffusione del virus negli Stati Uniti e nel mondo, concludono gli autori dell'inchiesta. Finora nelle strutture dell'ICE i casi positivi sono stati almeno 3.000. Tra le persone intervistate dal New York Times, almeno 4 si sono ammalate e poi sono state espulse dal paese. Tra loro c'è Admild, un haitiano che a maggio, durante il tragitto verso l'aereo che l'avrebbe riportato nel suo paese, ha avvertito le guardie di non sentirsi bene. 2 settimane prima, mentre si trovava in un centro della Louisiana, Admild era sottoposto al tampone per il virus ed era risultato positivo. Nel giro di un mese, almeno 60 detenuti della struttura si sono ammalati. I sintomi erano continuati e mentre andava verso l'aeroporto le guardie si sono limitate a dargli del paracetamolo. Poche ore dopo stava atterrando a Port-au-Prince, diventando uno dei 40.000 immigrati espulsi dagli Stati Uniti da marzo. Un altro caso è quello di Lourdes, una donna guatemalteca che si è ammalata negli Stati Uniti ed è stata ricoverata in ospedale pochi giorni dopo essere tornata nel suo paese. Gli altri casi riguardano un indiano, un guatemalteco e un salvadoregno. Molti dei paesi coinvolti, in particolare quelli centroamericani, hanno comunque collaborato con l'amministrazione Trump per paura di ritorsioni o perché Washington ha promesso forniture mediche e aiuti umanitari. El Salvador e Honduras hanno accettato il rimpatrio di almeno 6.000 migranti tra marzo e giugno. Al momento almeno 11 paesi hanno confermato di aver registrato contagi tra le persone espulse. In tutti i casi si tratta di paesi che in quel periodo avevano chiuso i loro confini. In In altri casi, gli immigrati senza documenti non sono stati espulsi, ma hanno viaggiato per gli Stati Uniti e sono passati da una struttura all'altra, rischiando di contagiare altre persone. Kanate, un profugo kirghizo, è stato spostato dalla struttura della contea di Pike in Pennsylvania al centro di detenzione ed espulsione in Pearland in Texas, nonostante avessi evidenti sintomi da Covid-19. Pochi giorni dopo il trasferimento ha fatto un tampone che è risultato positivo. I giornalisti hanno anche intervistato alcuni lavoratori delle compagnie aeree che trasportano i migranti. Molti di loro hanno riferito che più di un mese dopo che Trump aveva dichiarato l'emergenza nazionale per la pandemia, sui voli non venivano ancora forniti dispositivi di protezione come le mascherine e i guanti. «Ci dicevano solo di stare attenti», dice uno di loro. Un'altra riferisce che adesso l'unica differenza rispetto ai mesi scorsi è che ai migranti viene controllata la temperatura prima che salgano sull'aereo per essere poi rimpatriati. E questa era una notizia uscita ieri su Internazionale da un'inchiesta portata avanti dal New York Times insieme al Marshall Project a proposito di come Washington ha esportato il virus nel mondo rimpatriando persone, cioè espulsando persone dal suo territorio che erano comunque risultate positive al virus. Cambiamo ora completamente argomento e anche continente. Su Italia Oggi un film racconta come il MES impoverì la Grecia, premiato a Venezia, impossibile farlo vedere in Germania. Sotto il titolo di In Deutschland Tabu, l'ultimo numero di German Foreign Policy racconta, unico media tedesco, una vicenda che ha dell'incredibile. Le pressioni che le elite politiche e istituzionali vicine al governo di Angela Merkel hanno esercitato per impedire la realizzazione di un film sgradito sull'operato del MES in Grecia e poi la sua proiezione in Germania. Il film Pomo della Discordia, intitolato Adults in the Room, è stato girato dal regista greco Costa Gavras, vincitore di 2 Oscar, con Zeta e La rivolta invisibile. Nonostante gli inviti espliciti di Klaus Regling, direttore del MES, perché abbandonasse il progetto, Costa Gavras ha presentato il film in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nell'agosto del 2019, dove è stato accolto molto bene e venduto in diversi paesi in giro per il mondo. Totale chiusura invece da parte della Germania, dove il film è tuttora un tabù, boicottato a ogni livello e nessuno lo ha potuto vedere né in sala né in TV. Scrive German Foreign Policy. Alcuni importanti funzionari della Repubblica Federale Tedesca si sarebbero personalmente adoperati per impedire la rielaborazione cinematografica in chiave critica dell'operato tedesco nei confronti della Grecia durante l'eurocrisi. Il più importante di questi funzionari è Klaus Regling, direttore del MES, il discusso fondo salva stati, il quale durante una cena a Parigi con Costa Gavras avrebbe chiesto al regista di astenersi dal portare avanti il suo progetto cinematografico annunciato per il 2017. Già questo è un segnale di quanto Regling sapesse di avere la coda di paglia, essendo stato proprio lui, come capo del MES, a imporre alla Grecia dal 2012 in poi misure di austerity devastanti che comportarono, tra l'altro, un taglio di oltre il 50% degli stipendi pubblici e delle pensioni, tasse a go-go, una disoccupazione di massa, la perdita di un terzo del PIL e la ristrutturazione del debito pubblico, i cui titoli scesero come valore a livello della spazzatura. Un salvataggio che, a conti fatti, si è rivelato fallimentare, come ha confermato uno studio recente dell'ex commissario dell'Unione Europea, Joaquín Almunia. Per giustificare la sua richiesta, Regling era convinto di avere un asso nella manica. Sapeva che Costa Gavras, per il film, si sarebbe basato sul libro che Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze di Atene, aveva scritto per raccontare ciò che i ministri dell'Unione Europea delle finanze dicevano nelle riunioni dell'Eurogruppo durante la crisi greca. E Varoufakis, esponente di quella sinistra che i francesi definiscono gauche caviar, che sarebbe in italiano i radical chic, era un personaggio discusso per certe intemperanze. Per Regling, scrive German Foreign Policy, il ritratto di quelle riunioni fatto da Varoufakis era in gran parte errato, soprattutto per quanto riguarda gli scontri tra lo stesso Varoufakis e l'allora ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, considerato il vero ispiratore dei pacchetti di austerity imposti dalla Germania alla Grecia tramite il MES. Ma Costa Gavras tiene il punto, conosceva infatti un dettaglio importante. Il libro di Varoufakis, Adults in Room, stesso titolo del film, ora tradotto anche in italiano, conteneva per la prima volta la trascrizione letterale dei colloqui dell'Eurogruppo, che il ministro greco aveva registrato di nascosto, essendo di norma tali riunioni coperte dal segreto e senza verbali. Per questo il regista rispose a Regling che lui stesso era stato in grado di confrontare le informazioni contenute nel libro di Varoufakis con le registrazioni audio delle riunioni dell'Eurogruppo e di averne verificato l'attendibilità. Il direttore del MES rimase di stucco e forse anche il pranzo gli andò di traverso. Solo qualche tempo dopo, avendo letto pure lui il libro, espresse rammarico per la violazione della privacy dei funzionari UE interessati. Già, la privacy. Come se questa contasse più delle numerose privazioni dei beni essenziali che il MES di Regling aveva imposto ai greci, compresa la rarefazione dei medicinali di base per l'infanzia, a causa della quale si registrarono oltre 700 bambini morti per mancanza di cure, notizie che l'europeista Federico Fubini ha confessato qualche anno dopo di non aver dato all'epoca ai lettori del Corriere della Sera, a suo dire per non fornire un ulteriore spunto polemico ai sovranisti euroscettici. Il film di Costa Gavras è stato venduto e proiettato in sala in vari paesi: Grecia, Spagna, Italia, Francia, Portogallo, Belgio, Australia e Argentina. In Svezia i diritti sono stati ceduti in streaming. Nella Repubblica Federale Tedesca, scrive German Foreign Policy, l'ultimo lavoro del grande regista di fama internazionale è stato invece messo a tacere e di fatto ne è stato imposto un boicottaggio informale, nonostante Ulrich Tukur, uno degli attori tedeschi più famosi, interpreti il ruolo del ministro Schäuble. Un boicottaggio, per la verità, non solo informale, ma a tripla mandata. Non c'è stato un solo distributore cinematografico che abbia accettato di includere nel suo programma il film di Costa Gavras, il che spinge la rivista tedesca a chiedersi se ai distributori cinematografici sia stato fatto presente che alcune persone molto potenti si sarebbero espresse contro la proiezione del film nelle sale tedesche. Resta il fatto che il film non è mai stato doppiato in lingua tedesca né citato su Wikipedia in tedesco. Quanto alle recensioni, conclude la rivista, i principali media tedeschi, in occasione della prima del film a Venezia, ne avevano parlato in modo dispregiativo, etichettandolo come un programma televisivo per tempo libero. In ogni caso, conclude German Foreign Policy, per le elite tedesche è un film da non proporre ora, in piena crisi post-Covid-19, per non offrire scuse a Italia e Spagna restie a chiedere l'intervento del MES. E passiamo ora al Post, un articolo provocatorio e ironico di Luca Sofri, Categorie vecchie. Da qualche mese nelle rassegne stampa pubbliche del Post, in cui raccontiamo meccanismi e funzionamenti dei quotidiani e sviluppi dell'informazione italiana, con Francesco Costa commentiamo la scomparsa dei quotidiani progressisti con una battuta che non è una battuta. Tra i primi 30 quotidiani a maggior diffusione in Italia ne sono rimasti solo due, che in qualche modo riusciamo a definire ancora di sinistra, e sono uno della Fiat e uno dei Vescovi. Il dato è notevole, capirete, se lo mettete insieme all'inclinazione della gran parte dei programmi televisivi di presunta informazione, è una plateale dimostrazione della fine dell'egemonia culturale della sinistra in questo paese, se c'è mai stata. Ma è anche un dato illuminante per capire che pieghe sta prendendo l'informazione giornalistica delle grandi testate tradizionali in Italia. La ragione per cui lo riscrivo qui oggi, continua Sofri, è che ieri, e questo è un articolo del 15 luglio, quindi diciamo il 14 luglio, il direttore di uno di questi suddetti quotidiani in qualche modo di sinistra ha dichiarato ufficialmente che il suo non lo sarà più in un'intervista al Foglio. Resta invece quello dei Vescovi, accennando ovviamente all'avvenire. E ci rimanda quindi il post a questa intervista a Maurizio Molinari, che racconta al Foglio la sua nuova Repubblica. Basta con destra e sinistra, sono categorie vecchie. E poi c'è una lunga intervista che è molto significativa, appunto, come già ci anticipa Sofri, di quello che sta succedendo con i mezzi di comunicazione in Italia, soprattutto i mezzi di comunicazione cosiddetti di sinistra o di una cosiddetta sinistra. Chiudiamo invece con un altro articolo dal Post. L'Italia ha vietato l'ingresso anche a chi proviene da Serbia, Montenegro e Kosovo, a proposito di un po' di aggiornamenti su Covid-19, le misure che si prendono per evitare l'ingresso sul territorio italiano di persone provenienti da paesi che sono considerati focolai. Con una nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, il 16 luglio l'Italia ha vietato l'ingresso e il transito per chi nei 14 giorni precedenti al suo arrivo ha soggiornato e ha transitato in Serbia, Montenegro e Kosovo attraverso qualsiasi mezzo di trasporto. I tre paesi si aggiungono alla lista dei 13, Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brasile, Bosnia ed Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, a cui era già stato vietato l'ingresso con una precedente ordinanza del 9 luglio, confermata nell'ultimo DPCM del governo. Si tratta di paesi in cui, secondo il Ministero, la circolazione del virus è ancora elevata. Il ministro Speranza, in un post su Facebook, ha spiegato la nuova ordinanza scrivendo che nel mondo l'epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora. E mi chiedo dove nell'elenco sono gli Stati Uniti, che sono il paese con il maggior numero di contagi. Con questa notizia chiudiamo Press Corner di oggi. Buon proseguimento di ascolto. Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the blackbird pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel, not what you are to, what you are to. Reasonable, sensible, there from the neck up. I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but no, no, no. For no real reason, squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you are to, what you are to. And everything that's in the room is tumbling, tumbling, tumbling. Duplicate, duplicate, plastic bags in duplicate and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but no, no, no. Exactly where you get up is enough, is enough. I love you, but enough is enough, enough. And I'm stuck, there's no real reason.